Bene, come già annunciato, siamo in diretta. Benvenuta in questo nuovo anno sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao a tutti e a tutte.
Bene, per fortuna abbiamo iniziato bene quest'anno nuovo, insomma, senza difficoltà di collegamenti. Questo ci fa che ci fa pensare, ci fa ben sperare. Tu ti trovi a Gaza e quindi da te volevamo un aggiornamento, insomma, se ci racconti, ci dai qualche informazione in più rispetto alle pochissime informazioni che abbiamo qui, sia sulla situazione insomma, quotidiana, diciamo, dell'occupazione di questa prigione che è la Striscia di Gaza, sia sulla situazione sanitaria in merito alla pandemia da Covid-19.
Sì. Allora sì, speriamo che sia iniziato bene, perché in effetti, a parte il collegamento, diciamo che una delle cose che ancora non funziona molto bene è sempre l'elettricità. Come sapete, siamo sempre, quasi sempre al buio. Sono riuscita a comprare una batteria per garantire un po' di luce, appunto quando cala il sole, altrimenti è buio presto, perché la luce c'è, come al solito. L'elettricità dentro la Striscia di Gaza funziona come al solito, sempre soltanto a ore alterne, anche se un po' di più rispetto al precedente periodo, però insomma la luce, l'elettricità è un grosso problema, quindi Gaza in questo momento di fuori è totalmente al buio. Detto questo, vabbè, direi di passare un po' a una situazione così generale riguardo alla questione sanitaria. Gaza continua a essere la zona chiusa che è sempre stata, quindi non ci sono stati, diciamo, cambiamenti particolari. E quindi questo per quanto riguarda, diciamo, tutto l'embargo, tutta la chiusura, sia di tutte e due le frontiere, verso Israele e verso l'Egitto, chiusura totale, non c'è nessuna previsione di apertura, e all'interno chiaramente continua a persistere, fortunatamente, insomma, diciamo le misure precauzionali di limitazione del virus, perché comunque continua ad essere anche abbastanza alto, credo, così come un po' da tutte le parti. Quindi anche qua, con l'unica differenza che appunto qui le strutture sanitarie continuano a non funzionare, cioè a essere comunque limitate a non funzionare, diciamo, a pieno regime, così come dovrebbero, per 2 milioni e oltre gli abitanti, insomma, della Striscia. Quindi continua a esserci il coprifuoco per quanto riguarda le ore, diciamo, serali. Dalle 8 in poi viene messa, diciamo, la chiusura totale della Striscia, quindi un coprifuoco interno. E così come continua a essere, e credo ancora fino alla fine del mese, il lockdown del fine settimana, quindi dal giovedì sera fino alla domenica mattina, rimane chiusa, rimangono chiuse tutte le attività, dalle scuole alle moschee, ai negozi, ai mercati, e nel fine settimana proprio anche nella strada. Da questo punto di vista, a differenza di prima, diciamo, la popolazione ha realizzato che effettivamente il virus comunque si sta spargendo, purtroppo, un po' da tutte le parti, e quindi diciamo in qualche modo sono favorevoli alle precauzioni da prendere in giro, insomma, durante la giornata. E la non tantissima gente che gira comunque gira abbastanza protetta, con le mascherine, diciamo, tutte quelle regole di sicurezza sanitaria,
sì, che ben conosciamo, diciamo,
che vengono prese un po' ovunque.
Proprio in merito a questo volevo farti una domanda, perché insomma vedo che stanno uscendo diverse chiamiamoli appelli, proteste, sostegni in merito al fatto che, insomma, come ben sai, Israele è il paese che forse ha fatto più vaccini alla sua popolazione, no? Che ha il numero più alto di persone vaccinate, e insomma si alzano varie voci che chiedono che venga dato, insomma, venga fatto dal paese occupante anche ai suoi occupati, cioè ovvero sia ai palestinesi. A questo Israele ha risposto: vedo se mi rimangono delle scorte. Questo ha fatto alzare qualche protesta, diciamo veramente poca, se non nell'ambito degli esperti, di un vero e proprio, come dire, prima vaccino tutti i cittadini israeliani, poi vaccino i palestinesi di Gerusalemme, poi eventualmente se mi resta qualcosa lo mando anche giù all'autorità palestinese. Però notavo,
sì, ecco, infatti,
su questo che si dice, sai qualcosa di più? E l'altra domanda, e poi concludo, si parlava anche del vaccino russo, cioè leggevo notizie che arrivava il vaccino russo in Palestina, ne sai qualcosa?
Sì, no, infatti, ecco, appunto avrei toccato proprio questo punto, che è proprio la questione dei vaccini, che diciamo è stata una delle notizie maggiori, no, che ha girato. Non solo qui dentro, qui purtroppo la prendono come una qualsiasi chiaramente limitazione, no? Così come non gli mandano la roba da mangiare, non gli mandano anche i vaccini, figurati. Però è una notizia che ha girato invece un po' da tutte le parti, compresa in Israele, dove si sono comunque dove hanno fatto anche una protesta anche abbastanza grossa i vari gruppi di diritti umani, eccetera, e anche a livello, diciamo, di stampa internazionale, dove appunto laddove si presenta Israele, come sapete, ha cominciato a vaccinare ormai più da un paio di settimane la popolazione israeliana, vaccinando anche la popolazione palestinese israeliana dentro i loro territori. E fino ad oggi, quindi, diciamo, è risultata oltretutto essere la prima, uno dei primi paesi ad aver vaccinato più in percentuale, più popolazione di tutto il mondo, nonostante paghi le dosi dei vaccini anche in maniera più alta, no? Quindi ha dimostrato una grossa capacità organizzativa, economica, eccetera, a voler vaccinare da subito tutti quanti. Però la cosa, diciamo, scandalosa chiaramente da questo punto di vista, motivo per cui ci sono state anche diverse proteste e se ne sta parlando fortunatamente, insomma, un po' a livello di opinione pubblica internazionale, è questo fatto che si è rifiutata di vaccinare appunto invece la popolazione palestinese dei territori occupati, con la, diciamo, scusa tra virgolette che il Ministero della Sanità è dell'autorità palestinese e che quindi la popolazione palestinese è sotto quel ministero e sono loro che se ne devono prendere carico. Beh, certo, se ne devono prendere carico soltanto quando fa comodo, no? Questo secondo anche gli accordi di Oslo, no?
Il problema è far arrivare i vaccini.
Il suo ministero. Scusa?
No, dicevo, il problema, certo, prendersene carica, il problema è far arrivare in questo caso i vaccini, ma in altri casi anche la normale medicinale, attrezzatura sanitaria, sì, e quant'altro.
Questo in generale per tutto, no? Però diciamo uno dei punti discussi e controversi di questa situazione è che comunque mentre Israele dice ok, i palestinesi hanno il loro ministero e sono loro che se ne devono occupare, i vaccini se li comprassero eccetera eccetera e se li facessero, dall'altra parte c'è il discorso che comunque appunto i territori sono comunque occupati, come dicevi, non sempre arrivano tutte le merci che sono richieste, oltre a non arrivare nemmeno tutti i soldi eccetera eccetera, no? Che dovrebbero arrivare normalmente come flusso normale dentro i territori, non arrivano, quindi da quel punto di vista diciamo questa è stata un po' la questione che è stata discussa in questi termini. tanto meno Gaza non ne parliamo proprio, perché Gaza proprio non, cioè, qui non arriva assolutamente niente di tutto ciò, né per vie traverse né in altro modo, ecco, se non fosse stato per l'Organizzazione Mondiale della Sanità che a un certo punto un mese fa, quando si erano alzati i casi, è riuscita a entrare dentro, ha forzato, diciamo, in qualche modo la mano entrando dentro e portando anche addirittura i test, che appunto non erano riusciti ad entrare, così come anche alcuni equipaggiamenti di ossigeno, ICU, eccetera, per i reparti di terapia intensiva. Appunto qui non sarebbe arrivato niente per curare e prendersi, appunto, di farsi cura della pandemia. E i vaccini, ecco, quindi come ha risposto Israele a questa accusa, che ripeto comunque è stata anche abbastanza forte anche dentro Israele da parte dei gruppi per i diritti umani, che fortunatamente, insomma, qualcuno ancora c'è che alza la voce in questo senso, hanno risposto proprio oggi, hanno risposto portando dentro i territori palestinesi ben 200 dosi, ripeto, 200 dosi di vaccino, come a dire, ecco, sì, noi ci stiamo impegnando, prima però la nostra, tutta la nostra popolazione, in modo tale che non in qualche modo ci mettiamo al riparo e poi procediamo con tutto il resto. Questa è stata la risposta che è stata data, diciamo, adesso al riguardo rispetto ai vaccini. E l'altra notizia è che chiaramente l'autorità da questo punto di vista ancora non è organizzata né con i vaccini russi, come stavi dicendo te, perché inizialmente gli erano stati proposti. Il problema è che le dosi costano, se non hanno i soldi per acquistarle e per portarle dentro, appunto in questo momento nessuno gliele regala, perché tutto il sistema, il cosiddetto sistema che in qualche modo deve garantire, diciamo, i paesi più poveri, quelli che non ce la fanno ad acquistare, eccetera eccetera, non sta comunque funzionando ancora una volta, sempre per i territori palestinesi. Quindi ecco, oggi c'è stata questa beneficenza, come si può chiamare, di ben 200 dosi di vaccino dentro i territori. Probabilmente saranno andati, non lo so, a qualcuno di più importante tra i palestinesi.
Spero ai sanitari.
Insomma, è abbastanza simbolico per coprire una pandemia, diciamo, in questo senso, quindi insomma una presa in giro notevole. E ripeto, i vaccini russi per il momento sì, se ne parlava, si parlava di questo famoso Sputnik, di questo e di quanto loro si sarebbero, i russi intendo, si sarebbero interessati a mandare dentro quantità di dosi. Adesso per il momento, da che si parlava che sarebbe iniziato il tutto entro questo mese, già si è posticipato a marzo, quindi insomma dovranno passare ancora due mesi prima di avere i vaccini, considerando che appunto già anche riuscire a fare i tamponi, no? Non vengono fatti i tamponi a tutta la popolazione, vengono fatti i tamponi a quelli che entrano o escono verso Israele, molto pochi, perché insomma in questo momento Israele ha messo anche il terzo lockdown e poi basta, insomma all'interno dei territori non è che vengono vengono fatti i tamponi, insomma, alla popolazione in zone magari più a rischio o che ne so, nemmeno anche dentro gli ospedali, insomma abbastanza limitato. Se non fosse appunto magari per alcune organizzazioni sanitarie internazionali, quantomeno vedo qui nella striscia di Gaza, che si occupano direttamente di questo, chiaramente non ci sarebbe. Ecco, questo ripeto, dai gruppi così dei diritti umani di Israele, ma anche da un po' il resto della comunità internazionale, è chiaramente stato definito un po' un sistema di discriminazione, di apartheid nei confronti dei palestinesi, che di fatto insomma stanno vivendo la stessa identica pandemia che viviamo in tutto il mondo. Ecco, però purtroppo questa cosa viene affrontata in questi termini.
Certo, insomma, qui, cioè, quindi si sommano, come dire, problematica a problematica, perché un'altra cosa che ti volevo chiedere, oltre, insomma, si muore di Covid-19, cioè questa pandemia, però anche le altre condizioni, sicuramente anche rispetto, almeno anche da quello che dicevi all'inizio, non c'è elettricità, quindi la condizione normale delle occupazioni, le restrizioni su Gaza fanno sì che anche la quotidianità comunque ha subito un arretramento, no? Non so come volevamo, insomma, farti raccontare anche un po' questo. E l'altra cosa che notavo è che non so se sono aumentate o comunque nel silenzio generale, perché non ne parla nessuno, o in particolare non solo su Gaza, anche in Cisgiordania, ma con te parleremo di Gaza. Vedo che sono quasi continui le infiltrazioni dei bulldozer israeliani ai confini per distruggere le terre coltivate. Vedo immagini, insomma, di contadini a cui gli viene posto il cartello da un giorno all'altro che non possono più coltivare i loro campi, eppure, insomma, si vede che sono campi coltivati, oppure sì, pescatori ributtati indietro. Ecco, su questo che sai dire?
Certo, perché, un'azione, questa un'azione, quella del entrare dentro il territorio oltre il confine, quindi entrare dentro il territorio di Gaza, soprattutto nelle aree agricole, diciamo, è un'attività che le autorità israeliane compiono quotidianamente, non c'è giorno che passa in cui non succede questo, insomma, sempre in continuazione trasbordano. Poi ogni tanto quello che trovano, e forse appunto fa notizia, è il fatto che dall'altra parte, cioè dalla parte di Gaza, in qualche modo viene data una risposta sicuramente non delicata, insomma, e quindi lì nasce il problema, no? Perché nel momento in cui da quest'altra parte dall'altra parte si entra, e è chiaramente una provocazione, insomma, entrare, perché non ha senso entrare in questo momento, no? Ma non ha senso mai entrare dentro questo territorio dove ci sono le attività agricole, eccetera. Però ripeto, è purtroppo una delle attività dell'esercito che compie quotidianamente. E dall'altra parte, quando avviene la risposta, questo viene letto per Israele come una provocazione. Ora, siccome le provocazioni, lo sappiamo che in questo senso poi vorrebbero poi portare a azioni militari, purtroppo un po' anche più pesanti di quella del normale, no? Trasbordamento dalla frontiera e magari uno sparo dall'altra parte. Sappiamo che queste sono provocazioni che purtroppo, quando aumentano in maniera abbastanza rilevante, abbastanza attiva, portano poi a un'operazione militare da parte di Israele, in questo caso molto forti. Questo purtroppo è una delle cose che ultimamente qui a Gaza diciamo ha girato la voce, no? Come sempre, insomma, qualcuno che in qualche modo ritiene che prima o poi Israele voglia fare qualche azione militare all'interno dei territori, per cui questo provoca anche ulteriore panico all'interno della striscia, no? Perché già la situazione è difficile, non ti puoi avvicinare, già non lavori, già non c'è più l'economia, già sono chiusi tutti i negozi, eccetera. Le terre rimangono in qualche modo, le terre agricole sono l'unica, diciamo, piattaforma di sostentamento, no? Perché da lì vanno a raccogliere i prodotti per mangiare e magari per rivendere un po', però ecco, viene meno anche questa. E poi appunto il fatto che la provocazione si possa fare più alta, che potrebbe portare a un ulteriore conflitto, quindi insomma qui significa quasi sempre un bombardamento, che un conto è un bombardamento così simbolico, chiamiamolo, ormai purtroppo ci siamo abituati, diciamo, a questa, sia a questo linguaggio che a questa modalità, potrebbe essere invece una cosa anche più pesante, che è quello che gira appunto in questo periodo, e quindi chiaramente la popolazione è quella che ne paga sia in termini di angoscia, di stress, di paura da questo punto di vista, no? Perché appunto già la situazione è difficile per quello che è dal punto di vista sanitario, poi se ci si mette anche un ulteriore problema militare, insomma, è chiaro che la cosa si fa ancora più grave. Questo per quanto riguarda Gaza. Per quanto riguarda poi la Cisgiordania ancora di più, perché purtroppo appunto anche lì le invasioni, insomma, sono all'ordine del giorno, così come ferimenti, attacchi e uccisioni, sì, anche sì, purtroppo, insomma, della popolazione. L'attività dei coloni in questo caso, da una parte, che è molto molto aggressiva, anzi direi ancora più aggressiva del solito,
certo,
e dall'altra la difesa dell'esercito israeliano, che appunto è comunque verso i coloni e non aiuta affatto, insomma, cioè, le invasioni che fanno di continuo dentro i territori palestinesi. Ecco, tutto questo è fuori controllo. Oltretutto, come ultima mandata, insomma, di Netanyahu, il governo è caduto e fra poco, appunto, nel mese di marzo andranno alla quarta elezione in due anni, ha già dato ordine come ultima, diciamo, forse ultima, chissà se durerà o chissà, ha dato già ordine di costruzione di ulteriori colonie dentro i territori palestinesi della Cisgiordania.
Sì, sì, infatti leggevo di 850 nuove
attività, diciamo, fiorente.
Sì, sì, leggevo di 850 nuove unità, nuove case in Cisgiordania. Sì, come dicevi te, sicuramente l'attività dei coloni completamente coperti, ma anche la cosa assurda, che ne so, anche rispetto all'ultimo episodio avvenuto nell'area di Hebron, se non erro, dove è stato ferito gravemente e reso, insomma, paralizzato dal collo in giù un giovane palestinese per aver tentato di difendere il proprio condizionatore, no? C'è tutta la storia delle condizioni in cui, insomma, vivono in questa terra che ormai è diventata, tra virgolette, un poligono per l'esercito, per cui vivono dentro vere e proprie grotte. E dice che c'è, insomma, lo dichiaravano alcuni articoli, ormai un sistema di droni che serve a far denunciare da parte dei coloni le attività di costruzione, di ampliamento delle proprie costruzioni da parte dei palestinesi, per cui è intervenuto l'esercito che a sua volta invoca la legittima difesa per aver sparato a un palestinese, a un giovane palestinese che tentava di non farsi sequestrare a mani nude, insomma, senza armi, il proprio generatore. Pensiamo, insomma, a che livello siamo.
Eh sì, questo purtroppo, come dicevo prima, anche questo purtroppo nella normalità, nella famosa normalità, normalizzazione della situazione, appunto, queste sono le notizie che purtroppo si hanno da queste parti da sempre, insomma, che non cambiano nemmeno in un momento così indecente di pandemia, in cui appunto non c'è assolutamente ritegno da questo punto di vista. Purtroppo questa è la situazione che sta andando avanti. Ora diciamo, prospettive diverse da queste per il momento, nonostante, ripeto, se ne parli molto, quantomeno nella stampa tra l'opinione pubblica di Israele, insomma, come sapete, l'avevamo anche accennato l'ultima volta, ci sono state in questi ultimi mesi tantissime manifestazioni per far cadere il governo, contro il governo, eccetera. Continuano tuttora diverse proteste, manifestazioni, soprattutto, ripeto, forse questo è un abbastanza importante, sia sostenerlo sia farlo anche sapere, no? Magari insomma, la stampa internazionale ne parla anche di, ne potrebbe parlare anche di più, perché quando comunque gruppi israeliani, in questo caso, dei diritti umani, in ogni caso denunciano fortemente, soprattutto in questa situazione, no? Che è una situazione che per tutto il mondo è identica, denunciano fortemente lo stato di discriminazione che si vive all'interno di questo territorio, piccolo territorio in fondo, no? Perché insomma per la Palestina occupata, sia dove vivono gli israeliani sia dove vivono i palestinesi, è comunque un piccolo territorio. Se in questo piccolo territorio la pandemia viene affrontata in questi termini, insomma c'è sicuramente qualcosa che non va, poi anche nel resto del mondo ci sono tante cose che chiaramente non stanno andando, ecco, però questa è la situazione di questo territorio in questo momento.
Sì, sicuramente. L'altra cosa che ti volevo chiedere è, in virtù, insomma, proprio rispetto, diciamo, alla gente, insomma, che cosa pensa, che cosa si aspetta, insomma, anche da alcune, perché altre cose che leggevamo, alcune richieste, ad esempio, di nuovi membri del Congresso USA di riprendere gli aiuti statunitensi per i palestinesi, insomma, se si aspetta qualche cambio da questo cambio di presidenza americana, per esempio, e che cosa dice rispetto all'affermazione invece interne di Abu Mazen che si sta riparlando di elezioni in Palestina. Sì. O meglio, che ne pensi anche che cosa ne pensi anche te, oltre che le persone, se ti è capitato, o i Gazawi, se ti è capitato di parlarci.
Beh, riguardo al cambio di presidenza, vabbè, intanto si stanno aspettando gli ultimi colpi di coda di Trump, che appunto per i quali sono convinti che qualcosa succederà. Purtroppo questo è sempre lo stato d'animo, appunto, di ansia, di angoscia, insomma, che ha la popolazione riguardo a tutto quello che succede, a come si mette la situazione all'esterno, ma anche come è all'interno, chiaramente, no? Quindi sono rimasti abbastanza sconvolti della presa del Campidoglio in America, e però qualcuno spera che comunque Biden possa in qualche modo intervenire diversamente, visto anche la pressione che c'è dentro l'America di alcuni gruppi riguardo alla questione palestinese. E sono state fatte stanno seguendo la questione dell'accordo della famosa riconciliazione tra le fazioni palestinesi, quindi tra Hamas e Fatah, che però non è che in questo momento ci siano delle certezze. Ecco, su questo punto, diciamo, forse ce ne hanno ancora sempre meno, perché questa questione della riconciliazione purtroppo è venuta fuori tantissime volte, non ha mai portato a niente di fatto. Ora sono state indette, pare in qualche modo, sono state indette queste elezioni per maggio. Il problema è che quello che si dice in giro, per esempio, è che Abu Mazen in qualche modo fino ad oggi non è che ha mai, quindi la presidenza, insomma, dell'autorità palestinese attuale di Ramallah, non è che ha iniziato già un percorso con un passaggio di cariche e incarichi in qualche modo, no? E diciamo ancora molto come se quasi forse queste elezioni non si faranno neanche questa volta, chissà, forse questa riconciliazione per il momento c'è, si sta formando un quartetto, ancora una volta l'ennesimo quartetto tra i russi, americani non ci sono, però forse il nuovo Biden sì, e poi ancora gli egiziani, eccetera eccetera, un nuovo quartetto che porterà a queste elezioni. Però insomma, diciamo, purtroppo dal punto di vista della gente, anche insomma, sicuramente è purtroppo un'altra delle cose già viste, insomma, già ripetute, niente di per il momento concreto riguardo appunto a questo grosso cambiamento, a questo grosso salto di qualità che in qualche modo potrebbe essere fatto. E forse guardano con più attenzione a quelle che saranno le prossime elezioni in Israele, in qualche modo, no? Netanyahu, insomma, chiaramente è quello che ha portato un po' ha continuato questo, sempre secondo opinioni, no? Opinioni della gente, opinioni magari di qualcuno che scrive su siti o giornali, eccetera, insomma. E su necessità appunto di cambiare un po' tutto questo regime, ma poi nel concreto, fino a che non si vedono i fatti concreti, insomma, sul terreno, chiaramente, insomma, la gente cosa vuoi che pensi, sta lì, aspetta, guarda, vede, resiste nella sua in questa situazione che si fa sempre più scura in qualche modo, a parte l'elettricità quando è buio, però insomma si fa sempre più scura perché non è che ci sono proprio delle certezze al riguardo.
No, però saremo a vedere come decide, perché in effetti dice, almeno dalle notizie, insomma, che leggevo, è che entro il 20 gennaio verrà detto quando sarà la data di queste elezioni, quindi si vedrà. E quindi mi chiedevo un po' l'orientamento della gente di Gaza, che tipo di predisposizione ha nei confronti appunto della kermesse elettorale.
Sì, ma no, non fanno per il momento nessuna previsione, e ti ripeto, cioè, per quanto ne possano parlare, sì, ci saranno le elezioni, è una cosa già detta, insomma, è stato detto già tante volte, se vi ricordate, già un po' di mesi fa avevano detto, l'anno scorso avevano detto, all'inizio dell'anno, a metà anno, alla fine dell'anno, e l'anno prima la stessa cosa, riconciliazione e elezioni, quindi insomma da quando sono state fatte le ultime elezioni,
che lo ricordo, infatti
nel 2004,
no, nel 2006 hanno... quelle diciamo cosiddette amministrative, c'era il 2005 quella che lesse Abu Mazen, quindi ormai sono passati 16 anni dalle elezioni di Abu Mazen e 15 ora da, insomma, dalle altre elezioni.
Sì, una quindicina, sono passati una quindicina d'anni esattamente, perché era in questo periodo, quindi gennaio. Quindi sì, vediamo appena arriveranno, quando vedranno i seggi elettorali già belli predisposti, forse ci crederanno che arrivano le elezioni. Non fanno nessuna previsione nemmeno sulla questione di chi potrà vincere o non vincere, forse questa previsione cercano di farla di più gli israeliani, vedendo o dando le possibilità di qua e di là, rispetto a quelli che gli andranno bene o non gli andranno bene. Abu Mazen deve rimanere, ma insomma c'è pure una certa età Abu Mazen, ma chi al posto di Abu Mazen, chi prenderà questo posto, insomma, ecco, non ci sono, comunque tra la gente, tra i palestinesi non ci sono grosse previsioni in questi termini, se non la speranza, che appunto quella, insomma, sappiamo che deve rimanere sempre, quindi sicuramente quella è l'unica cosa a cui pensano.
Bene, io
quindi vedremo, insomma,
vedremo che succede,
in cui, appunto, questo capiterà effettivamente.
Bene, guarda, io penso che, non so se vuoi aggiungere altro, se no possiamo chiudere qui, insomma.
Sì, volevo soltanto aggiungere un'ultima situazione, un'ultima così un flash, che sicuramente, insomma, questo è una cosa invece di cui se ne parla tanto anche qui dentro, perché c'è la situazione dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, che chiaramente si sta vivendo, cioè, oltre a già la situazione di detenzione per la maggior parte di questi, anche di detenzione, diciamo, amministrativa, quindi illegale, una detenzione in cui non hanno capi d'accusa, eccetera eccetera, stanno lì dentro, ma anche lì dentro, anche dentro le carceri, soprattutto dentro le carceri il Covid comunque è entrato, addirittura sono arrivati a chiudere una prigione, un carcere intero, perché era completamente infestato di Covid, chiaramente portato dentro dai guardiani, dai soldati, insomma da chi fa il controllo all'interno, e quindi hanno dovuto addirittura chiuderlo perché appunto quindi sono stati trasferiti tutti i detenuti. Comunque appunto questa situazione sanitaria dentro la maggior parte delle carceri israeliane, dove ci sono sia i detenuti palestinesi, ma in molti ci sono anche i detenuti insomma di altro genere, non palestinesi eccetera, è molto molto allarmante, molto molto grave da queste parti. Ecco, volevo ricordare questa cosa perché tra le tante insomma questa
non
è un'altra delle
proprio,
robe
insomma,
di cui
sì.
Qua dentro non se ne parla più di tanto, cioè a livello internazionale immagino non è che se ne parla, non ne frega niente a nessuno.
Certo, no, veramente se ne sa molto poco. Giusto, insomma, prima di Natale erano uscite alcune informazioni, ma più che altro su perquisizioni fatte in carcere, e quindi ancora una volta sulle squadrette, le violenze messe in campo dalla polizia penitenziaria israeliana nei confronti dei detenuti. Però anche su questo veramente l'informazione è molto scarsa. D'altra parte, più chiuso del carcere, anche qui da noi non è che si riesce a volte a far uscire le notizie in tempo reale, se ne va sempre dopo un po'. Bene, io ti ringrazio e buon inizio anno, buona lotta. Noi cercheremo di dare tutto il sostegno possibile, nel senso che insomma non so se può sostenervi, però in questo primo periodo di gennaio insomma sta girando anche ovviamente tra le associazioni che sostengono, sono solidali con la Palestina, insomma tanto malumore, tanta voglia di protesta, sia su come viene trattata dai mezzi di informazione, insomma di le pratiche aberranti, barbariche di Israele nei confronti appunto dei palestinesi occupati, quindi la negazione totale diciamo di questo tipo di notizie, ma anche su insomma tutto, come dicevamo prima, queste pratiche d'apartheid ormai neanche più tanto striscianti, nel senso, lo ricordavi anche te, denunciate apertamente anche da tante organizzazioni per i diritti umani, e quindi vediamo se anche questo maturerà momenti di sostegno, mobilitazione e lotta a fianco del popolo palestinese. Questo è il nostro augurio per inizio anno.
Anche il mio, speriamo.